Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo in questo martedì 5 di gennaio. La nostra sarà una puntata asiatica e quasi interamente dedicata alla Cina, al potere cinese, il potere economico, incluso quello degli arrembanti imprenditori, e il potere politico, che è anche economico, del partito. Poteri spesso in contraddizione, in competizione, fino al conflitto duro, alla guerra aperta. Oggi vi presenteremo il nuovo uomo più ricco della Cina, in realtà dell'intero continente asiatico, Zhong Shanshan, una fortuna fatta soprattutto con l'acqua minerale producendo vaccini, ma ci soffermeremo soprattutto sulla spettacolare caduta in disgrazia di Jack Ma, quello che è stato a lungo non solo l'uomo più ricco della Cina, ma anche il simbolo di un nuovo capitalismo cinese, motore di una rivoluzione tecnologica che dovrebbe portare la Cina sul tetto del mondo. Allora proviamo a capire se è caduto in disgrazia Jack Ma o se il problema riguarda l'intero settore, le big tech cinesi. E poi, prima di salutarci, ci andremo sempre in Estremo Oriente, ma verso il Giappone e la Corea, quelle che sono state presentate giustamente fino a poco fa come dei modelli da seguire nella gestione del Covid e che si trovano però adesso in difficoltà di fronte a un'inattesa terza ondata, talmente impreparati da non aver previsto l'arrivo del vaccino fino a febbraio. E prima di sentire i nostri interlocutori vi suggeriamo alcuni link, alcuni hashtag che poi faremo girare, ritweeteremo attraverso i nostri account. Uno, costruire un marchio, la storia di Alibaba, e anche un podcast, e poi la classifica dei milionari, anzi dei miliardari di Bloomberg, per sapere qualcosa di più del signor Zhong, di Jack Ma e anche degli altri.
Who's the richest person in Asia? Well, it's not Mukesh Ambani or Jack Ma, it's Zhong Shanshan. Zhong's net worth has surged over $70 billion, making him Asia's richest and the world's 11th richest person. Zhong's success comes from his investments in pharma and bottled water.
Quello che stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo è la breaking news data da un canale di notizie commerciali e finanziarie in lingua inglese in India, la AT Now, la breaking news del 30 di dicembre, e che racconta, svela ai suoi spettatori chi è la persona più ricca dell'Asia. È significativo che il messaggio arrivi dall'India, perché fino all'anno scorso era un tycoon indiano, Mukesh Ambani, e invece adesso il nuovo uomo più ricco d'Asia è Zhong Shanshan. Zhong Shanshan ha fatto la sua fortuna fino a vale adesso 77.8 miliardi di dollari, soprattutto con l'acqua minerale e la produzione di vaccini. È stato un anno molto buono per lui, l'avrete intuito, ha guadagnato ha fatto un balzo di 7 miliardi di dollari, cosa gli ha permesso appunto di superare Mukesh Ambani, ma soprattutto io direi Jack Ma, l'uomo che è stato per gli ultimi 6 anni il più ricco della Cina, a lungo uomo più ricco dell'intero continente asiatico, il fondatore di Alibaba, quella che molti conoscono come la Amazon cinese, che ha avuto, se possibile, un crollo della sua fortuna economica e politica ancora più spettacolare di quella invece in balzi in avanti del signor Zhong. Jack Ma ha perso qualcosa come 10 miliardi di dollari soltanto negli ultimi 2 mesi e mezzo del 2020, da ottobre fino a dicembre. Una caduta abbastanza spettacolare da meritarsi anche oggi la nostra copertina, con Simone Pieranni, giornalista del Manifesto, fondatore di Chinafile, soprattutto grande esperto di Cina e soprattutto della rivoluzione tecnologica in corso in Cina. Ricordo il suo recente Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina, uscito con la Terza. Simone Pieranni, bentornato qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Buongiorno e buon anno a voi e agli ascoltatori.
Buon anno Simone. Allora ti vorrei chiedere chiaramente qualche cosa dell'impero economico di Jack Ma, che cosa gli è accaduto, perché è crollato in questo modo negli ultimi mesi, ma qualcosa in realtà anche sul destino personale di Jack Ma, perché leggendo il Financial Times e altre testate specializzate, ormai si parla di mistero Jack Ma, perché di sua sparizione, perché da due mesi nessuno l'avrebbe, non l'avrebbe più visto. Non so se ci sono anche speculazioni o ipotesi che si fanno al riguardo, Pieranni.
Sì, sui social media cinese non si parla d'altro in questi giorni, in particolare da quando Jack Ma non è apparso a un talent show, diciamo, creato da lui stesso, e è apparso subito piuttosto strano. In realtà parrebbe appunto che siano due mesi che è scomparso. C'è ogni genere di speculazione, addirittura stamattina si è diffusa questo rumor, ovviamente non verificato, che addirittura sarebbe morto da tempo. Si cominciano a creare tutta una serie naturalmente di voci, ma in realtà la caduta è spettacolare nei numeri e nelle dimensioni, come hai sottolineato tu. Però diciamo che era da un po' di tempo che era nell'aria un destino non proprio brillante per Jack Ma, fin diciamo da un paio d'anni fa, da quando lui si era ritirato, aveva annunciato il suo ritiro, era parso un po' a tutti piuttosto strano, e a tutti era parsa appunto come la volontà, diciamo, di garantirsi una pensione tranquilla, ben sapendo come funzionano in Cina certi meccanismi. È proprio di oggi, tra l'altro di poco fa, la notizia ad esempio che l'ex boss di Huarong, Lai Xiaomin, è stato condannato a morte per corruzione, addirittura bigamia. Insomma, sappiamo che in Cina non è il primo caso questo di Lai e neanche quello di Jack Ma. Sappiamo che in Cina molte volte i miliardari finiscono male. Jack Ma, oltre ad essere miliardario, ha anche un'altra caratteristica che in quest'ultimo periodo è risultata piuttosto ostica al Partito Comunista, cioè è a capo di un impero tecnologico che controlla milioni di dati, che si è inserito in alcuni business come ad esempio quello dei pagamenti online o quello dei microprestiti, quindi del fintech, praticamente nel settore del fintech, in grande concorrenza quindi con le banche statali, proprio nel momento in cui anche in Cina, come nel resto del mondo, pensiamo solo a Facebook che è preso di mira negli Stati Uniti sia da democratici che repubblicani, appunto proprio nel momento in cui questi grandi imperi tecnologici cominciano a essere fastidiosi per gli stati, perché di fatto si comportano quasi come stati, sono competitors non solo economicamente ma anche, se vogliamo in senso molto lato, politicamente, perché controllando una mole di dati così ampia creano dei mondi all'interno del quale poi vigono regole che spesso sono diverse da quelle degli stati, che ci piaccia o meno. Quindi nel momento in cui uno spin-off di Alibaba, cioè Ant Financial, ha tentato una quotazione a borsa di Hong Kong record, perché avrebbe superato tutti i record di offerte iniziali, Pechino pare proprio per volontà stessa del presidente cinese Xi Jinping ha bloccato la quotazione. Da lì è stato un turbine di eventi, perché è venuta fuori una legge antimonopolio che andrebbe proprio a colpire in particolare Alibaba e Tencent, è venuta fuori l'idea appunto di uno smembramento dell'impero di Jack Ma, ed è venuta fuori infine un'inchiesta su molte attività di Alibaba e anche tante multe nei confronti di Alibaba. Si tratta di uno scontro, ecco, che riguarda... Sì, prego.
Pieranni, lo sottolineavi anche te, per certi versi questo confronto è un confronto che viviamo, che conosciamo anche altrove, nelle società occidentali. La presentazione di una legislazione antitrust è una cosa spesso necessaria, si stanno muovendo in questa direzione negli Stati Uniti, sappiamo che si sta muovendo in questa direzione anche Bruxelles, e quindi la questione riguarda un gigante come Alibaba, ma anche Tencent e altri giganti tecnologici cinesi. Però non è chiarissimo, e lo chiedo a te, quale sia in questa questione l'elemento prevalente, perché c'è un contrasto, un conflitto che direi decisamente più politico, di potere. Jack Ma è troppo ricco, forse parla troppo, è troppo indipendente, quindi pone una questione proprio di necessità, forse lo chiedo a te, di riaffermare la supremazia del partito, dello Stato di fronte ai privati, cioè il segnale: gli imprenditori devono avere dei limiti. E poi però c'è una questione che invece appunto è molto più economica, che riguarda il settore, quel settore dell'economia digitale, dell'high tech, che è assolutamente strategico ovunque nel mondo, ma credo in modo particolare in Cina, anche per quanto riguarda le stesse aspirazioni imprenditoriali del partito. Simone Pieranni.
Sì, le direttrici sono queste due. C'è un primo problema che riguarda proprio l'imprenditoria, diciamo, privata, che e per capire quello che sta succedendo in Cina è necessario assolutamente ricordare che il presidente Xi Jinping, da quando è al potere, cioè dal 2013, ha messo fortissima pressione a tutto il settore privato, esigendo anche la presenza di uffici del Partito Comunista all'interno di aziende private, e ha riaffermato la supremazia dello Stato all'interno dei meccanismi economici cinesi. Quindi c'è questo primo aspetto che è fondamentale, senza il quale non si comprende tante di queste battaglie che si stanno svolgendo in Cina. Il secondo aspetto poi è naturalmente anch'esso dirimente, cioè pensiamo che ci sono quasi 1 miliardo di persone che in Cina utilizzano la rete con il cellulare e comprano e vendono online, e che i pagamenti online sono gestiti per oltre il 90% solo da 2 aziende, che tra l'altro hanno i propri introiti principalmente dalla percentuale che prendono sulle transazioni economiche. Ovviamente lo Stato cinese, nel momento in cui sta per lanciare una sua moneta digitale, ha bisogno, diciamo, di entrare sul mercato e di non avere quindi dei colossi che potrebbero impedire naturalmente il successo anche da parte dello Stato cinese nel regolare tutta una serie di aspetti dei pagamenti online, e quindi ovviamente si procede a limitarne l'azione con i metodi però cinesi, che non sono quasi mai soft, nel senso che di solito c'è un'ascesa e poi una burrascosa caduta, come già accaduto a moltissimi. E adesso noi ci stiamo concentrando in particolare su Alibaba, ma teniamo presente che un altro grande competitor dello Stato cinese sui pagamenti online è Tencent, che tra l'altro in questo tourbillon di miliardari a cui ha accennato, anche Ma Huateng, che è il boss di Tencent, per un certo periodo dell'anno, in particolare quello dei mesi più caldi dell'epidemia, è diventato lui il più ricco della Cina, perché oltre a WeChat, che è l'applicazione con la quale in Cina si fa di tutto, è anche partecipe di Epic Games, cioè videogiochi, che durante ovviamente la pandemia hanno avuto un clamoroso aumento di consumi da parte degli utenti, non solo in Cina ma in tutto il mondo. Quindi possiamo dire,
soffermiamoci
che...
allora su questo elemento che mi sembra particolarmente interessante, quello della concorrenza. Lo Stato cinese vede in Tencent e in Jack Ma, credo nella sua piattaforma sia Alipay, un concorrente possibile rispetto al suo nuovo prodotto, lo yuan digitale. Quindi diciamo che in questo caso le botte ai competitor rappresentano una forma di concorrenza sleale. Soffermiamoci su questo yuan digitale: quanto è importante per la Cina dal punto di vista interno, ma anche dal punto di vista internazionale, perché è una mossa significativa, importante uscire prima degli altri con una moneta digitale, forse non abbastanza per scalzare il dollaro, ma è sicuramente un altro gesto, ecco, del tentativo di recuperare gli Stati Uniti e superarli. Piranni?
Sì, non a caso la leva, diciamo, sulla quale si sono mossi la banca centrale cinese e il Partito Comunista è stato nel momento in cui Facebook ha annunciato Libra, no? La sua moneta virtuale. In realtà in Cina se ne discute da molto tempo e adesso è sperimentata già in moltissime città. Entro la fine del prossimo anno sarà sperimentata in una quarantina di metropoli, parliamo qui di città di oltre 10-15 milioni di abitanti. L'obiettivo è di farla diventare utilizzata da tutti in Cina per le Olimpiadi invernali del 2022. Probabilmente è il progetto tecnologico-economico più importante in questo momento in gioco in Cina. Si tratta di una moneta che è equiparata allo yuan cartaceo monetario. Avvengono già dei pagamenti di stipendi e si può già comprare con questa moneta virtuale. Funziona in questo modo: ognuno ha un wallet, un portafoglio con cui può scambiare anche soldi tra una persona all'altra solo al contatto del cellulare, senza essere per forza online. Quindi già è una sorta di killer application nei confronti di Alipay e di WeChat, che potrebbero, nel momento in cui saranno indeboliti, diventare in realtà partner dello Stato nella gestione di questi pagamenti. Quindi la situazione è un po' più fluida. Può essere anche che in questo momento il Partito Comunista voglia depotenziare queste grandi piattaforme e poi finire per collaborarci insieme. Ma ha anche appunto un aspetto poi di natura internazionale. La Cina ha 1.400.000.000 di abitanti, ci sono cinesi ovunque nel mondo, si parla di oltre 40 milioni, e quindi nel momento in cui una fetta così ampia di popolazione comincia a utilizzare lo yuan digitale, la Cina punta a internazionalizzare di fatto lo yuan digitale, tanto che in un momento, insomma, un po' di stasi da parte di molti stati occidentali che sono alle prese con la pandemia, come ben sappiamo, la Cina sta spingendo moltissimo all'interno degli organi internazionali di regolamento, anche bancari, eccetera, per una regolamentazione. Chiaramente il primo che arriva con una valuta digitale già funzionante, già sperimentata, già ampiamente utilizzata dalla popolazione, che propone anche una regolamentazione internazionale, rischia di prendere tutto il banco.
E questa è la competizione internazionale. Simone Pirani, torniamo prima di salutarci invece a quello che accade internamente. Una cosa l'abbiamo capita, sicuramente il settore tecnologico, digitale delle big tech rimane il motore dell'ascesa cinese, ma è sicuramente molto delicato per quanto riguarda le operazioni degli imprenditori privati, molto rischioso. Allora soffermiamoci su l'uomo che è oggi il più ricco della Cina e che appunto non arriva da quel settore, Zhong Shanshan, non è credo scintillante e ciarliero come Jack Ma, se è vero che l'hanno ribattezzato il lupo solitario, ci sarà qualche motivo, ma ecco, presentandocelo ci può anche dire, mi sembra rappresentare anche un'altra parte dell'economia cinese che sta emergendo in modo prepotente in questo periodo, il settore alimentare e direi forse ovviamente il settore farmaceutico.
Sì, Zhong è un personaggio davvero peculiare perché ha una storia che in realtà non è distantissima da quella di tanti altri imprenditori che potremmo definire self-made cinesi, nel senso che ha affrontato anche lui la rivoluzione culturale con molte difficoltà, ha dovuto smettere di studiare e poi si è impegnato in una miriade di business, dalla vendita dei funghi a addirittura pozioni per le disfunzioni erettili, al giornalismo, per approdare poi al business dell'acqua, la Nongfun Spring, che in cinese significa la primavera dei contadini, è l'acqua più utilizzata in Cina, si compra ovunque e viene utilizzata anche nei boccioni che ognuno di noi ha in casa. In realtà però, pur essendo un lupo solitario, perché appunto si è sempre mosso un po' al di fuori, no, dello show business che esiste anche in Cina per quanto riguarda i miliardari, Jack Ma è uno che non è che ha fatto tanto per non farsi notare, sappiamo i suoi travestimenti, le sue mega feste eccetera, però in realtà anche Zhong non ha risparmiato critiche nei confronti del governo, ad esempio proprio per la sua azienda dell'acqua si è lamentato che non poteva fare pubblicità comparativa e ha detto che la legislazione cinese è in questo senso obsoleta, che bisogna rinnovarsi, e poi la sua grande fortuna è stata fin da subito quella di partecipare come azionista all'interno di grandi case farmaceutiche che afferiscono appunto alla sanità e che in questo momento sono anche partecipi tra i vari vaccini che la Cina sta sperimentando, e quindi ha fatto il botto in borsa sia con l'acqua sia con la sanità, possiamo dire. È un personaggio particolare che finora non è entrato nei radar, diciamo, più di tanto del Partito Comunista, anche perché comunque il business dell'acqua è un business che deve fare i conti anche con tantissime regolamentazioni locali, quindi è ultra controllato. Però di sicuro il fatto che adesso...
Pirani, parliamo prima di salutarci però anche del business dei vaccini e dei vaccini cinesi, perché oggi sì, facendo rassegna della stampa estera, guardando Global Times in particolare, sappiamo il quotidiano che esprime le opinioni dell'ala più nazionalista del partito, non si parla, non si scrive di altro che di questo di questi nuovi vaccini cinesi che vengono celebrati, se non sbaglio uno è stato approvato proprio pochi giorni fa. Che punto è la campagna di vaccinazione in Cina e anche il tentativo di usare nel modo migliore la diplomazia vaccinale da parte della Cina, guarda caso proprio nei paesi che sono i punti nodali della nuova via della seta? Pirani?
Sì, sappiamo bene che quella dei vaccini è diventato anche uno scontro geopolitico che vede contrapposto l'Occidente e alcuni paesi come la Cina e la stessa Russia. In Cina c'è grande enfasi, perché soprattutto per le feste del Capodanno cinese, che tra l'altro quest'anno cade a metà febbraio, sono previste vaccinazioni di massa con numeri cinesi, nel senso parliamo di 50-60 milioni di persone da vaccinare nel giro di un mese e mezzo. In realtà però rimane un punto un po' scuro, perché questi vaccini non hanno superato tutti i test che sono necessari per avere un'approvazione completa, eppure sono già utilizzati da tempo in Cina, sono stati vaccinati i militari, gli impiegati pubblici eccetera. Il rischio è che molte persone che sono state vaccinate con vaccini che non hanno però ancora appunto la piena autorizzazione girino pensando di essere immuni e invece non lo sono. Questo sappiamo bene che per quanto riguarda la Cina ancora è piuttosto complicato capire che cosa realmente sono i vaccini cinesi, perché sappiamo che c'è poca trasparenza dal punto di vista della comunicazione e anche di tutta una serie di dati, visto che si è parlato anche molto in Italia, no, dei dati delle varie Moderne e dei vari altri vaccini in corso. Quindi in realtà è un argomento piuttosto spinoso, la propaganda la spinge tantissimo perché c'è la volontà, diciamo, come al solito come accade da molto tempo in Cina, diciamo, di voler affermarsi come il primo paese che è uscito dalla crisi, il primo paese che si è ripreso economicamente dalla crisi e il primo paese che probabilmente vaccinerà la maggior parte della popolazione. prima di...
Grazie, grazie davvero a Simone Pierani. Ricordo ancora il suo volume Red Mirror, Il nostro futuro, si scrive in Cina, uscito con La Terza. E tra le tante persone che si sono vaccinate, in alcun caso sotto banco, con il vaccino cinese, ci informava oggi La Stampa giapponese, ci sono anche moltissimi top manager del Giappone. Perché? Perché in Giappone, dove andiamo adesso, almeno idealmente, il vaccino non c'è, addirittura non arriverà prima della fine di febbraio, e il paese però si trova a dover affrontare una inattesa terza ondata.
東京都とその近県で12月の人出があまり減らなかったということです。また3月も感染者数は減少しないで極めて高い水準になっている。こうした状況を深刻に捉えてより強いメッセージを発するつもりが必要だと判断をいたしました。昨年以来対策に取り組む中で判明したことは経路不明の感染原因の多くは 飲食によるものと専門家が指摘をしております。したがって飲食でのリスクを抑えることが重要です。
Quella che state ascoltando, era Tremondo, è la voce del primo ministro giapponese Yoshihide Suga nella sua conferenza stampa di ieri, quale ha espresso tutta la sua preoccupazione per l'aumento del numero dei contagi dovuto in parte all'impatto della nuova variante del virus, preoccupazione perché le misure di distanziamento sociale volontario non bastano più apparentemente, così come non basta neanche, come subito è stato fatto, bloccare di nuovo le frontiere per evitare la minaccia che arriva da fuori. E l'impressione delle dichiarazioni di Suga e dalle tanti commenti che abbiamo letto in questi giorni sulla stampa giapponese è quella di un paese che si trova adesso a dover affrontare una minaccia che aveva in qualche misura considerata ormai già alle spalle. Ne parliamo con Antonio Moscatello, giornalista di Ascanews, esperto di Asia, autore di diversi libri sul Giappone e anche sulla Corea. L'ultimo, 101 cose da fare a Tokyo in Giappone una volta nella vita, è uscito da poco, è uno splendido invito al viaggio, a scoprire il Giappone quando sarà possibile di nuovo farlo. Moscatello, bentornato tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, se non capisco male, il Giappone potrebbe andare nei prossimi giorni, forse già giovedì, verso una nuova dichiarazione di stato di emergenza, almeno per i centri più importanti, Tokyo in testa, trovando ad affrontarsi una situazione che vediamo un certo smarrimento nella stampa giapponese, sembrava ormai un ricordo per il paese che giustamente è stato celebrato come la Corea del Sud, come una sorta di modello nella gestione del Covid. Moscatello.
Sì, da giovedì ci dovrebbe essere un secondo stato d'emergenza. Il Giappone aveva già in primavera affrontato un mese di stato una dichiarazione di stato d'emergenza che è durato un mese in primavera, quindi si tratta di una seconda, di una riedizione di quello stato d'emergenza che però dobbiamo tenere presente non ha le caratteristiche del lockdown che abbiamo vissuto in primavera in Italia e neanche del semi-lockdown con coprifuoco che abbiamo vissuto nelle vacanze di Natale, in queste vacanze in Italia. Si tratta comunque di misure volontarie, si tratta di misure che in qualche modo ricadono sulle autorità locali che devono decidere se tenere aperte o chiuse le scuole. Quindi c'è una strutturazione dello stato d'emergenza, delle iniziative di restrizione che è piuttosto blanda rispetto a quella che abbiamo vissuto in Italia e che viviamo in Europa. Diciamo che il problema vero per il governo giapponese in questo momento è Tokyo. Tokyo, la capitale, è un conglomerato urbano di quasi 30 milioni di abitanti, insomma parliamo della città di Tokyo e delle tre prefetture circostanti che sono quelle lì dove si concentra la gran parte dei nuovi casi che vengono rilevati. Perché ieri ce ne sono stati circa 3.000, oggi a Tokyo non abbiamo ancora il dato nazionale, ma a Tokyo i nuovi contagi accertati sono 1.278, quindi dobbiamo immaginare che la metà circa dei nuovi contagi rilevati in Giappone si concentrano nell'area della Grande Tokyo. E in effetti
Moscatello, che non è soltanto la capitale, lo ricordo, ma è anche la sede di Olimpiadi già rimandate nel 2020, che sembrano essere tornate in discussione anche in questo 2021. Dalla redazione mi segnalano che uno degli hashtag più battuti, più seguiti in Giappone è proprio Tokyo ancora 2020. Quanto se ne parla, quanto rischiano davvero di saltare queste Olimpiadi?
Ah, ma sono, si naviga a vista, diciamo che in questo momento è assolutamente incerta la realizzazione di questo progetto, e se dovessi fare un mio pronostico è molto più probabile che non si facciano, anche perché se il Giappone comincia alla fine di febbraio le vaccinazioni, e su questo c'è un interessante dibattito in questo momento in Giappone, è molto molto improbabile che il paese si raggiunga quella che conosciamo come immunità in diciamo in estate, e quindi diciamo che il governo probabilmente sta scommettendo sull'ipotesi che il Covid faccia la fine della tarda, scompaia fortunatamente, perché se cominciano a fine febbraio le vaccinazioni non ci saranno probabilmente le condizioni per svolgere le Olimpiadi.
Ecco Moscatello, stiamo leggendo in questi giorni un po' in parallelo la stampa giapponese e la stampa coreana, ci sono molti elementi in comune, soprattutto questa sorta di sorpresa, di impreparazione sulla Corea del Sud. Anche i quotidiani sono molto duri nei confronti delle autorità che hanno sopravvalutato il successo o sottovalutato la minaccia di una terza ondata. E poi chiaramente ci colpisce da qui, dall'Italia, visto il dibattito furente, la grande preoccupazione per una campagna di vaccinazione troppo lenta che sta partendo con difficoltà, la mancanza di dosi, ecco, questi riferimenti vaghi a un vaccino che potrebbe arrivare entro la fine di febbraio, è un ritardo dovuto proprio alla sottovalutazione della minaccia del Covid, o ci sono anche altri elementi? Alcuni dicono il Giappone in realtà è più della Francia e di altri paesi la terra dei Novax. Moscatello.
E diciamo che c'è un certo sospetto governativo, burocratico nei confronti del vaccino. Perché? Perché vaccini precedenti han provocato una serie di danni che poi le corti giapponesi hanno fatto ricadere economicamente sul governo, per cui è accaduto in Giappone questo strano fenomeno per il quale è stato il primo ministro stesso a dover rompere il nodo gordiano e far chiamare il suo ufficio direttamente l'ambasciata americana per ottenere il vaccino Pfizer, che è quello lì, diciamo, il primo che anche in Giappone verrà inoculato. Per cui è accaduto che c'è stato un po' questo cortocircuito proprio a livello governativo, quindi è molto interessante anche il rapporto che i giapponesi, che pure sono stati molto efficienti, questo lo dobbiamo ammettere, perché anche questa terza ondata ha dei numeri che se avessimo da noi, diciamo, spasseremmo le bottiglie di spumante, però sul vaccino questa tempestività, questa capacità di interpretare la situazione che abbiamo visto per tutto un anno non c'è stata assolutamente, c'è stato questa specie di, appunto, questo cortocircuito burocratico che ha spostato in avanti l'inizio della campagna vaccinale con dei problemi che sono evidenti.
Grazie davvero a Antonio Moscatello, giornalista di Asca News, esperto di Asia, autore, lo ricordo, il suo ultimo libro è 101 cose da fare a Tokyo e in Giappone una volta nella vita, uscito con Newton Compton nel dicembre del 2020. Moscatello ci ha raccontato, ecco, lo smarrimento, diciamo, a Tokyo, in parte anche a Seoul, di fronte a questa ondata inattesa, terza ondata del virus e di una minaccia che sembrava ormai domata. Tutta la puntata è stata in realtà dedicata all'Asia, al Giappone, alla Corea, ma soprattutto alla Cina, alle guerre di potere in corso in Cina, e la potrete riascoltare come sempre sul sito di Radio 3 scaricando l'app Rai Play Radio. Radio 3 Mondo torna in diretta domattina alle 6:50 con la rassegna stampa estera, alle 11 con gli approfondimenti. È arrivato il momento dei saluti da Marco Pompi in regia, dalla codice del programma Anna Maria Giordani, redazione da Giulia De Luca, la console da Fabrizio Paccione. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.